Allora, ad abitare proprio questi spazi e a lavorarci interamente per creare, per produrre qualcosa. Inizialmente, per quanto riguarda la linea d'ombra, in realtà non si chiamava proprio la linea d'ombra, era lo spunto, diciamo, di tutto questo progetto. È stato invece, dovevano essere delle letture, delle narrazioni che si chiamano mitologie borsiane, che Pasquale aveva scritto, ma soprattutto narrato in occasione di alcune performance, tra cui una a Perugia, Palazzo della Penna l'anno scorso, e che erano appunto dei racconti, diciamo, che di nuovo diventavano un racconto sul racconto che Boyce faceva di sé, ma erano altri tipi di racconti che invece coinvolgevano proprio direttamente lui come artista e i suoi parenti.
L'ho già raccontata, quindi evito di ripetermi. Semplicemente voglio dire che questi racconti che Diletta dice adesso, oggi, perché abbiamo fatto questa cosa con Luca Miti, ora sembra tutto condizionato dal vissuto, no? Ma sono due racconti. Il primo racconto nasceva da una cena a Pescara avuta con degli amici, e uno dei quali era stato testimone, diciamo, del passaggio di Boyce a Pescara. E quindi io mi sono inventato una narrazione cercando di trasportare Boyce in uno spazio letterario, e quindi ho inventato una favola di Natale, una specie di racconto con un finale positivo che un po' parlava di Boyce a Pescara. Il secondo invece nacque appunto da questa performance a Palazzo della Penna, che fu quasi del tutto improvvisata, e che si chiama appunto Lo Zio Remo, dove si parla di uno zio che sarebbe il mio zio, il fratello di mia madre, che era uno studente a Bologna, al Dams, all'inizio degli anni 70, e che era un tossicodipendente, che fu cacciato da Bologna, nel senso riportato al paese dai carabinieri, e poi finì in una casa di cura fra le prime a Pescara nel 75-76, e lì conobbe Boyce e partecipò alla famosa piantagione Paradise. Tutta questa storia era una storia completamente inventata, dove esisteva lo zio Remo, ma non era il mio, era quello del mio compagno. E il dance io non l'ho mai frequentato, e neanche nessuno nella mia famiglia, e però tutta questa storia commosse l'uditorio di Perugia, e diciamo, perché loro credettero che effettivamente fosse una storia mia personale. Non lo era affatto. Però l'obiettivo anche lì era fare di Boyce un personaggio puramente di letteratura.
Sì, letterario. Partendo da questo, piuttosto che proseguire con le letture o le narrazioni delle mitologie boisiane, si è andato a approfondire proprio invece il senso e il significato di queste mitologie, che un po', anzi, che ha spiegato proprio correttissimamente Pasquale. Per cui qual è allora la domanda che si è posta per primo Pasquale proprio, cioè che è molto più importante invece indagare e riflettere, soprattutto riflettere sul ruolo di come ogni artista traccia una narrazione di se stesso, perché così fanno tutti gli artisti. Anche chi in realtà non racconta nulla di sé, però si racconta assolutamente anche e soprattutto in maniera operativa. E a proposito di questo, appunto, parlavo prima con Claudio Adami, che è secondo me appunto uno di quegli artisti che effettivamente si raccontano moltissimo, ma dal punto di vista operativo, a cominciare appunto proprio dal nome, che è un nome dove non ci sono minuscole, tutto attaccato, Claudio Adami, ed è eventualmente insomma un segno, no? Che ci dice che in questo modo si annulla sia il nome che il cognome, e mentre poi il lavoro di Claudio Adami è proprio un lavoro incentrato proprio su Beckett, appunto qui abbiamo questo esempio di qual è la parola, l'ultimo verso di Beckett, quindi su questa continua impossibilità in modo circolare che si avvita continuamente. E dunque, ecco, questo era un esempio anche per dire, no, qual è un modo di raccontarsi anche senza diciamo, interferire con la narrazione in senso stretto.
Dirò di più che una persona elegante come Diletta non dirà mai, ma il nostro primo appuntamento con Diletta, quando io le parlai del progetto, si risolse in una specie di elenco di atteggiamenti di artisti che noi conosciamo, me compreso. Tutto questo doveva servire a dire che c'è qualcosa di atteggiato non nell'essere, ma nel potersi pensare, è qualcosa di diverso, non è una questione molto profonda, non è una sciocchezza, non è un modo di stare al bar, però partivamo da un artista, di cui ovviamente non si può fare il nome, che allo svoltare di Via delle Mantellate, 100 metri prima era un compagnone, prendevi la birra al bar, pacche sulle spalle, rutti potrei dire, svoltata l'angolo di Miscetti, calava un'espressione cupa, pensosa, attraversava quei 200 metri senza guardare in faccia a nessuno, impenetrabile. Questa persona è un bravissimo artista, perché faceva questo? Questa era la domanda, perché è intelligente, un bravissimo artista, stava a teatro. Qual era questo teatro che si creava improvvisamente, che richiedeva il doversi calare in una specie di personaggio? Poi ovviamente questa strada è stata subito abbandonata, perché non si poteva chiedere ad amici. Nel progetto La Linea d'Ombra sono intervenuti degli amici molto cari, adesso c'è qui Prima Rosa, che avete visto il lavoro qui proprio esposto dietro, lo stesso Claudio Adami, Luigi Battisti, non faccio Mauro Fulci, insomma tantissimi amici. Non si voleva chiedere agli amici, dimmi qual è il tuo teatro interiore, che ti fai quando tu hai bisogno di riandare avanti, un po' di riavvolgerti.
Sì, qualsiasi artista. E quindi è proprio così che è arrivato poi Conrad, il romanzo della Linea d'Ombra, perché riflettendo intanto sulla figura di Beuys, appunto come abbiamo detto anche oggi ampiamente, sul suo carattere sciamanico, le sue ambiguità, il suo racconto appunto di formazione, arrivando a Conrad, praticamente Pasquale ha determinato un aggancio realmente operativo per questo progetto, perché la zona oscura, la zona indefinita che ci ha fornito proprio Conrad, quella dell'attraversamento appunto nel momento di formazione, è stata proprio quella che effettivamente, operativamente, siamo riusciti a mettere in atto. Proprio perché comunque è quello che si verifica ogni volta che una nuova opera si produce e si crea, e questo si è verificato in linea generale, diciamo, perché no, diciamo anzi, nello specifico, proprio fra Pasquale e ognuno dei partecipanti, che se fossero docenti, artisti, appunto, intellettuali di varia natura, con ognuno c'è stato un incontro, che era un incontro fra due pensieri, appunto con una linea che apparentemente divideva, e poi invece ha fatto anche le congiunzioni. Da congiunzione, abbiamo parlato la volta scorsa proprio anche di anche adesso che stiamo parlando quest'oggi proprio di questi binomi, no? Come appunto biografia e progetto, bios e zoe, sono tutti binomi che possono riguardare sia termini antitetici che complementari, no? E sono separati da questa congiunzione che è sì una congiunzione ma anche il potere di creare una separazione. Quindi questo è stato un po' intanto il singolo farsi di ogni opera e ogni scambio che c'è stato tra Pasquale e ciascun singolo partecipante. Ma poi soprattutto alla fine si è arrivati, perché insieme abbiamo molto lavorato, devo dire, a questo tenere tutto insieme, che appunto poi è l'approdo, no? Il plus de tien di cui appunto che Pasquale ha messo in evidenza la citazione da Ferdinand de Saussure, no?
Veramente veniva da Diletta la citazione da Ferdinand de Saussure.
Sì, vabbè, perché avevamo parlato insieme di questo. Comunque, insomma, dico tu invece questa cosa del plus de tien.
No, plus de tien nel senso che poi un po', diciamo, nella costruzione del percorso c'erano, potete, a un certo punto non abbiamo più seguito appunto la linea del catalogo, della tipologia, e quindi si è aperta una possibilità molto più, ci sono aperte delle possibilità più ampie di riflessione su quello che poteva essere il trauma, la bonaccia, la notte, e anche sono intervenute delle persone che all'inizio non erano sperate e che poi, per esempio, Luca Miti, oppure Giuseppe Carrera, oppure Claudia Melica, per esempio, Federica Santoro, e che poi sono diventati in qualche modo, non in qualche modo, ma in un modo ben chiaro, diciamo, degli assi portanti del progetto. Il tu senti anche è semplicemente il fatto che a un certo punto, come ha scritto Diletta nel comunicato stampa di questa domenica, la soggettività artistica diventa un fatto molto complesso. Questo non è un rifugio, non è un modo per scappare a delle definizioni, però è un po', è la verità, è l'unica missione che noi possiamo fare, cioè il fatto che stiamo parlando di un tipo di soggettività che riguarda tutti, quindi può darsi che la frase di Beuys, ogni uomo è un artista, possa essere declinata come ogni uomo può, ogni uomo deve, ogni uomo dovrebbe, ogni uomo... Cioè, bisogna metterci qualcosa in questa frase che la spezzi e che crei una specie di baratro dentro la frase.
Perché
di per sé è ambigua e forse diventa troppo sloganistica. Uno slogan, nonostante poi si abbia usato spesso degli slogan, però non sono veramente all'altezza della complessità del suo discorso. Uno slogan è qualcosa che deve a un certo punto, aprire il discorso più che chiuderlo. E questa frase invece tendeva a chiuderlo. Quello che è successo in queste quattro domeniche invece è, speriamo, anche per voi, per noi sicuramente, è che il discorso si è aperto, e il tu sentiam significa in un certo senso non, è un po' qualcosa, tutto quadra, ma il quadro non è un quadro, non è un cerchio, è un quadro, è un tempio, tra l'altro la parola tempio ricordata oggi da, quindi come una proiezione, come un quadrato che viene dall'alto e che si proietta verso il basso e che poi in realtà è una proiezione che può diventare anche molto sghemba, molto più grande, molto più piccola. Il tempio, in questi termini, è qualcosa di elastico. Ecco, questa complessità forse si intenda come una possibilità di elasticizzare lo spazio dialettico dentro cui si svolge poi la definizione o non definizione della soggettività cosiddetta artistica.
Sì.
In questo senso, tu sentiamo, cioè è una complessità che deve appoggiarsi da qualche parte, ma questo punto d'appoggio non è detto che sia stabile. Ecco, questo.
Sì, e poi anche soprattutto, ovviamente perché si tratta di un progetto concepito da Pasquale, cioè il fatto che si parla sempre di linguaggio, cioè si tratta sempre di linguaggio, così come lo tratta lui, appunto, come una materia molto malleabile, come fosse argilla, per cui si tratta anche del fatto che poi il linguaggio che è decorato una volta dalle immagini, una volta dal corpo, una volta dalla parola stessa o dal suono, o come la performance di Tommaso Lingua che abbiamo fatto anche con le sue composizioni, eccetera, però ogni volta si crea, ecco, un'interconnessione che può essere, Pasquale ha creato un'interconnessione che può essere anche quella, appunto, una sorta di miniatura, però in ogni circostanza c'è stata questa connessione che poi ha fatto sì che un po' non solo i singoli interventi diventassero una specie di scultura, no? Perché il linguaggio malleabile vuol dire che allora il linguaggio e l'opera si può fare scultura in questo senso, ma anche io direi, cioè, lo dico diciamo, per quello, per l'idea e il lavoro che abbiamo fatto finora, che secondo me anche questo progetto della linea d'ombra è effettivamente una scultura nel suo insieme e che non è neanche terminata a questo punto, perché avrà una sua continua evoluzione finché poi ci sarà il libro, a proposito della grafica poi di cui ha parlato Gabriele Guerra e dell'attenzione appunto a questo aspetto che è un carattere che effettivamente riguarda moltissimo anche il lavoro di Pasquale.
Però io dirò una cosa che riguarda invece il nostro lavoro, cioè poi un po' il nostro lavoro, il rapporto che io ho avuto con Diletta, che ha avuto con me, e il rapporto che ho avuto con gli altri e con qualcuno magari in modo più operativo, con altri un po' più a distanza, no? Quello che noi abbiamo provato come linea d'ombra, almeno nel nostro incontro, è stata una profonda ambiguità. Una profonda ambiguità del ruolo che non è stata sempre, è stato qualcosa anche di, in qualche momento anche dispiacevole e di non facile da sostenere. In realtà ci sono state moltissime zone del progetto che erano completamente condivise e aperte. Per esempio, un esempio forse luminoso sono gli esercizi di lettura. Gli esercizi di lettura erano nati come una performance su dei libri di artisti a cui partecipavano Diletta, Federica Santoro e Claudia Melica. Sono diventati degli appuntamenti con questi mucchi che avete visto nelle altre domeniche, con tutti questi libri che ognuno portava da casa, in cui si sperimentavano dei modi per non leggere questi libri. Questo, per esempio, questa performance, indubbiamente qualche idea guida l'avevo data io, ma sarei, diciamo, non direi la verità se non dicessi che, per esempio, molto doveva al lavoro che Federica Santoro fa come non attrice, non lettrice, come voltapagina, come si è definita in questo percorso, e che è stato per tutti noi un lavoro fondamentale. Oppure, insomma, voglio dire, è qualche cosa che a un certo punto non si capiva bene dove iniziava l'ideazione o la progettualità e dove poi invece la messa in atto di questa progettualità faceva ridiscutere il tutto, no?
Sì, adesso sono d'accordo. Che
proprio questo, finito.
No, solo per sottolineare che proprio questo punto che tu hai proprio centrato in questo momento è proprio stato appunto il nostro, la linea d'ombra, appunto, perché poi comunque ci sono state appunto delle situazioni come quella degli esercizi in lettura in cui praticamente noi non abbiamo voluto fare niente, nel senso che è successo e è accaduto quello che doveva succedere.
Dobbiamo ringraziare Daniele Villazon, sì, e Tian Hixu, che si sono intossicati alla lavagna scrivendo, sì, con i gessetti per tre domeniche successive. Sì.
Certo, assolutamente. Ma ci sono state poi invece delle altre situazioni che invece hanno richiesto tempo, magari anche tanto pensare, girare intorno a un oggetto, a una cosa, a un lavoro. lavoro e poi invece si sono risolte anche magari anche loro poi in modo completamente diverso però da quello che noi credevamo, perché c'è anche questo fatto che dicevo, la linea d'ombra è questa sensazione che sia sempre in fieri è dovuta anche al fatto che rispetto al progetto originale sicuramente siamo rimasti fedeli, però molte cose sono anche cambiate nel suo farsi, e quindi anche in questo mi fa pensare proprio a un'opera scultore.
Bene, io direi che se tu non hai altro da aggiungere ti ringraziamo ovviamente il Macro e ringraziamo Giorgio De Finis, perché tutto quanto è nato grazie alla disponibilità di Giorgio De Finis a parlare di questi argomenti, e ringraziamo chi ci ha dato una mano sempre, non faccio nomi perché altrimenti rischio di dimenticare qualcuno nella stanchezza, e se avete pazienza noi mettiamo pronto per tradurre, fare un piccolo ventina di minuti di traduzione all'impronta di Beuys, sfruttando la partecipazione di Claudia Melica e di Gabriele Guerra, che per la prima volta salirà sulla scala e cercherà di interpretare il tedesco dei non parlanti tedeschi. Quindi 10 minuti e 5 minuti di tempo per cantare.